caldo, ma i giorni della settimana che stiamo lavorando, penso che faremo anche ad affrontare a questo pomeriggio la parte che si detta dell'argomento di oggi sul tema della famiglia. E come abbiamo visto già questa mattina, i cristiani, se poi prendi il tempo, non è abbastanza per affrontare poi tante domande, tante cose. Mi dispiace anche se abbiamo causato un po' di scompiglio con questa storia della famiglia, ma si tocca a un punto dolente nel quale siamo coinvolti tutti. Ed ecco, in maniera anche molto serena, quello che si cerca di dire è che tutti vogliamo vivere il meglio possibile. Questo è ovvio. Gesù non ha dato ricette per questo, per cui non deve dire quale modello di famiglia che vale, ma ci sarà degli orientamenti perché questa possibilità sia reale e possiamo veramente vivere in comunità, in gruppi, ambienti familiari, il meglio possibile. Allora questo è quello che ci deve interessare. Su come poi attuare questo messaggio, la bellezza del Vangelo, non proponendo ricette, lascia a ognuno la libertà di assimilare, di interiorizzare e di manifestare poi con questo messaggio che darà un frutto vero, migliore e più autentico in lui. Questo è quello che dico. Allora, questa mattina vedendo la nuova proposta, la proposta che Gesù faceva, l'alternativa di Gesù alla comunità, alla famiglia tradizionale, vi ricordate quando vendendo la condizione per poter entrare in un rapporto di intimità, di piena intimità con lui, chiunque, vuol dire ogni persona, può accedere a questo tipo di rapporto di piena intimità con lui, chiunque fa la volontà del Padre o realizza il suo disegno, che è la stessa cosa, costui per me è fratello, è mio fratello, sorella e madre. Non si parla di padre, nessun mai ha detto che vuole stabilire con gli altri o gli altri con lui questi rapporti di fratellanza. Perché il padre è uno solo, quello del cielo, si l'ha detto in diversi modi, e invita la comunità ad avere questo rapporto di paternità, di esprimere questa, di sentire questa paternità soltanto con il padre del cielo. Adesso vedremo un capitolo 23 di Matteo, come appunto questo volersi sostituire al Padre del Cielo, essere i padri, o le guide, o i direttori, o i maestri degli altri, questo è una tentazione sempre presente nella vita del gruppo, della comunità. E le parole più dure di tutto il Vangelo, di Matteo, che ritroviamo appunto al capitolo 23, curiosamente le parole più dure che Gesù scaglia in questo Vangelo vanno rivolte appunto, sono scagliate contro questi rappresentanti dell'istituzione religiosa. Non vengono messi in ballo la gente peggiore della società, ma quelli che si consideravano i migliori della società. Ma questo, come vedremo subito, non è per ravvivare una polemica, una vecchia polemica, un vecchio conflitto che le prime comunità cristiane o la comunità di Matteo ha avuto con quelli che appartenevano alla sinagoga giudaica. Non interessa questo all'evangelista. Quello che l'evangelista sta dicendo, attenti che queste cose non si ripetano all'interno di voi. E se vengono messe dentro del Vangelo vuol dire che si stanno ripetendo. Questo è il problema. Allora il Vangelo è il punto di riferimento fondamentale per noi, è la parola sulla quale noi ci confrontiamo, e allora su questa parola dobbiamo sempre rivedere le nostre posizioni e soprattutto capire come sono i rapporti con gli altri. E inutile dire, ma sì, ma la porta, anche se io mi faccio chiamare padre Riccardo, mi cacciamo tutte queste storie del Vangelo, non è mai nessuno padre, lo sappiamo che, d'accordo, può essere anche un modo di dire, ma noi sappiamo che anche attraverso questi modi di dire si tramandano sempre ruoli e anche posizioni che non sono a favore di questa parità o reciprocità di membri della comunità, ma sempre per giustificare comunque altri atteggiamenti che sono contrari appunto alla proposta di Cristo. Allora, diciamo che questa mattina che Gesù, girando lo sguardo, ha detto costui, questi sono i fratelli, mia madre, la mia sorella, e diciamo che la figura che più si addice al gruppo di Gesù è questa figura cerchio, circolare, non quella piramidale che ben conosciamo. Bene, questo essere in mezzo, queste volte nel Vangelo viene ricordato, per indicare il ruolo, la posizione di Gesù. Gesù è quello che sta sempre in mezzo agli altri, non quello che sta al di sopra, o si mette in una posizione di dominio o di separazione degli altri, ma in mezzo agli altri. Gesù, quando nel capitolo 9 di Marco, sente che i discepoli stanno discutendo, e poi quando arrivano nella comunità, Gesù gli chiede, ma di che cosa stavate a discutere per la strada? E su questi tacevano, non volevano dire di che cosa parlavano, discutevano. E allora l'evangelista apre una parentesi, si fa un po' la spia, dice, per la strada discutevano di cose più grandi. Quindi questo è sempre il problema di tutti i gruppi, cioè chi c'è il comando, chi guida e controlla tutto e tutti. Allora, che cosa fa Gesù di fronte a questa reazione dei discepoli? Gesù dice, l'evangelista dice, Gesù prese un ragazzino, lo mise in mezzo, ecco dove lui si trova in mezzo, e lo prese in braccio dicendo che chiunque accoglie uno di questi ragazzi accoglie me. Cioè la grandezza, se vogliamo usare questo termine, se vogliamo anche viverla per essere come più vicino a Gesù, sappiamo che la grandezza consiste nell'essere come Gesù, questo ragazzino con il quale lui si identifica, persone che mettono la propria vita al servizio degli altri. E Luca farà la stessa dichiarazione, la stessa dichiarazione di Gesù in un contesto ancora molto più drammatico, come quello dell'ultima cena, quando sorge di nuovo una contesa tra i discepoli su chi è più grande, la stessa situazione. E Luca, nel capitolo 22, al versetto 27, fa dire a Gesù, io sono in mezzo a voi come colui che serve. Quindi la posizione, il luogo di Gesù, è lo stare sempre in mezzo agli altri, per stabilire con loro un rapporto di massima, di piena uguaglianza. No? E poi il evangelista, questo lo dico perché ci serve anche per capire come anche la posizione che noi assumiamo nei confronti degli altri è importante, come ci poniamo, no? Quindi se è un rapporto che crea parità o che rappresenta questa uguaglianza o al contrario. Ecco, gli evangelisti ci tengono anche a dire che i personaggi più emarginati o quelli che subiscono sulla propria pelle una situazione di non dignità o di emarginazione anche vengono messi in mezzo, al centro. Quindi Gesù colloca accanto a sé, lui che sta in mezzo, le persone che subiscono l'emarginazione o che vivono una situazione di oppressione. Ci sono alcuni testi, per esempio, nel Vangelo di Luca, quando del paralitico si dice che lo calarono dal letto e lo misero in mezzo alla gente davanti a Gesù. Così anche per quell'uomo della sinagoga che aveva la mano inserita, Gesù gli disse alzati e mettiti in mezzo. E lo stesso si dirà della adultera nel Vangelo di Giovanni, questa donna che viene volta in flagrante adulterio, viene messa in mezzo e Gesù dirà, e l'evangelista dirà, che Gesù fu lasciato solo con la donna che stava in mezzo. Quindi tutto questo in una maniera sono ovviamente accenni che possono sembrare secondari, ma io ritengo importanti per capire il nuovo modo di intendere i rapporti con gli altri, così come Gesù ci insegna di intendere questi rapporti. Quindi la posizione del Cristo, e questo poi ce lo dice anche l'evangelista Luca nel racconto della risurrezione, quando Gesù si manifesta, mentre si parlavano Gesù stesso comparve in mezzo a loro. Quindi c'è sempre questo dove Matteo dice dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo. Cioè non è una cosa banale, perché è un modo anche di ripetere continuamente che Gesù non si trova in una posizione in alto di dominio o creando rapporti di sottomissione, ma sempre suscitando questa uguaglianza e questa parità con gli altri. Allora, detto questo, vogliamo fermarci sul capitolo 23 di Matteo per vedere come questo pericolo di creare ruoli o atteggiamenti che rompono con questa immagine del Cristo che è al centro e la comunità che si ritrova attorno a lui, questo atteggiamento di circondarlo, di star seduti attorno a lui, e quel capitolo 23 di Matteo viene presentato come la comunità è sempre esposta al pericolo di rompere questa, possiamo dire, immagine, il ruolo stesso che Gesù rappresenta e anche quello che i membri della comunità devono anche rappresentare. Allora si interessa perché, dicevo, sono le parole più dure di tutto il Vangelo che Gesù rivolge a una catena di persone, ma che l'evangelista li ritramanda per dire che questo pericolo di impostare la nostra vita sia a livello familiare o a livello comunitario, diversamente da come Gesù ci indica, è sempre un pericolo presente, è sempre insinua, la insidia è sempre così. Allora è molto, molto difficile e molto facile appunto non cadere in questa tentazione, in questo pericolo. Leggiamo allora il testo di Matteo 23. Ovviamente leggeremo soltanto i primi 10 versetti, non faremo tutto il capitolo. Allora Gesù parlò alle folle e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Questo è l'ultimo discorso, adesso andiamo a Matteo di Matteo, l'ultimo discorso che Gesù fa ai discepoli insieme alla folla. Dopo questo capitolo 23 Gesù darà delle indicazioni in particolare ai discepoli e dopo comincia tutto il racconto della passione. Quindi è l'ultima volta che Gesù si rivolge con i discepoli insieme. E questo ricorda la prima volta che Gesù aveva fatto questa cosa di rivolgersi alla folla e ai discepoli insieme, che è quando Gesù sale sul monte per proclamare il messaggio delle beatitudini. Quindi cosa sta dicendo l'evangelista? Che se Gesù sul monte si è seduto, articolo 15, per proclamare le beatitudini, invitando la folla e i discepoli ad accogliere questo messaggio, ora qui alla fine di tutto il discorso, di tutto quello che Gesù ha insegnato, vuole mettere in guardia la sua comunità contro quelli che insegnano altre cose, che sono installati sulla cattedra di Mosè. Quindi sono due insegnamenti a confronto, quello del Signore che invita alla felicità piena e che dà la vita, e quelli dei rappresentanti dell'istituzione religiosa che pretendono la sottomissione della gente e che il loro insegnamento, la loro dottrina, venga accettata senza alcun tipo di senso o di riserva da parte di Gesù. Questo è il discorso. Allora, convocando, Gesù si trova, per fare un po' di ambiente, dove si trova mentre dice queste cose, siamo nell'area del Tempio, Gesù sta parlando all'interno del Tempio, proprio nel cuore dell'istituzione religiosa, proprio dove questi scribi farisei attingevano tutta la loro autorità per dimostrare che erano veri capi, quelli che dovevano insegnare al popolo, e anche dove i farisei si esibivano in questa grande area vastissima dell'antichità, era il posto più grande, sacro di tutto l'antico Oriente, non esisteva un tempio così grandioso come quello di Gerusalemme. Ecco, in questo luogo del Tempio Gesù dirà queste parole, appunto le parole più dure di tutto il Vangelo. E quello, il tentativo di Gesù è quello di smascherare la posizione di questa gente e anche di far vedere che la loro dottrina è una dottrina che non ha alcuna autorità all'interno appunto del gruppo dei discepoli. Dice Gesù che questi uomini, scrivi farisei, si sono installati sulla cattedra o seduti sulla cattedra di Mosè. La cattedra indica ovviamente l'autorità per insegnare. Cosa c'entra questa cattedra di Mosè al capitolo 23 di Matteo? L'evangelista si sta dicendo che Dio, tramite Mosè, aveva detto delle cose importanti anche per il popolo, ovviamente. Se prendiamo l'episodio del ricco, quando chiede a Gesù: maestro buono, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Gesù dice: osserva i comandamenti. E lui dice: quali? E Gesù le ricorda la tavola riguardante tutti gli obblighi, possiamo dire così, i doveri verso gli altri, non verso Dio. Quindi Gesù gli ricorda unicamente le cose che uno deve fare se vuole entrare in vita eterna, che significa non recare mai alcun danno agli altri. Quindi non rubare, non commettere adulterio, non uccidere, non frodare, onorare la madre, eccetera, eccetera. Gesù non cita la prima parola che erano i doveri verso Dio. Questo potrebbe dare indicarci che per instaurare la vita eterna uno può essere anche un miscredente, se vogliamo stare un po' a queste cose. Basta che io sono un rapporto con gli altri di rispetto, di attenzione e veramente di benevolenza nel loro confronto. Quindi Gesù, ricordando i comandamenti di Mosè, ritiene che Mosè abbia detto delle cose anche importanti per la vita del popolo. Quindi questa cattedra ricorda quello che Dio ha detto a Mosè, perché il buon popolo attraverso Mosè, ma che adesso questa cattedra è usurpata proprio dai rappresentanti dell'istituzione religiosa. Questa cattedra, sappiamo che nelle prime sinagoghe si lasciava un posto vuoto per ricordare la figura di Mosè e come lui come l'interprete della legge, no? Come colui che aveva dato la legge al popolo. Ebbene, Mosè aveva anche detto nella legge che Dio avrebbe suscitato un altro profeta sotto di lui al popolo. Quindi questa cattedra era, oltre che ricordare l'insegnamento, questo profeta che si attendeva. Ebbene, i farisei hanno usurpato questo ruolo per poter imporre il proprio insegnamento. E non più la profezia, ma la dottrina, quella che viene dal magistero ufficiale, che deve essere assolutamente osservata da tutti. Dice Gesù, al versetto 3 di questo capitolo, quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere perché dicono e non fate. Questo è un testo che ci mette un po' in crisi, perché qui sembra che Gesù stia dicendo alla folla e ai discepoli che loro devono dare retta a questi scribi farisei, nella loro come maestri o come dottori, però ecco, senza fare quelli che si fanno. Questo sembra una cosa un po' una contraddizione, perché difficilmente si dà retta a una persona che tu vedi che è falsa. Difficilmente io credo nelle parole di uno che si comporta diosamente da come mi predica. Ecco, noi in questo contrasto tra fate, osservate, ma non fate secondo le loro opere, possiamo notare, possiamo scoprire anche un tono sicuramente volutamente ironico da parte di Gesù, perché Gesù in questo Vangelo di Matteo ha denunciato con molta forza l'insegnamento di questa gente dicendo che non viene da Dio. Già in precedenza Gesù ha detto che questa gente sono una razza di libri che dicono che il bene è male e il male è bene, dicono che loro si inventano dei precetti per tramandarli come parola di Dio, e Gesù così mette la comunità in guardia contro l'insegnamento di questi scribi farisei. Dice il Vangelo al capitolo 16-11, guardatevi dal loro lievito, cioè qualcosa che li può anche distruggere. Quindi in nessuno dei modi si può accettare alla fine dell'ultimo discorso di Gesù di Odiare Folle che qui si sta dando un invito a seguire la dottrina di questa gente, quando Gesù l'ha smascherata come gente che non ha alcuna autorità se non il desiderio di conservare e giustificare il proprio ruolo di dominio. Allora, per comprendere bene il versetto che qui ci presenta Matteo, oltre i toni volutamente ironici che si possono anche scoprire nella frase, possiamo prendere, qui ho messo qui una specie di quadretto, prendere come l'evangelista Matteo teneva in mente alcuni testi del libro dell'Esodo, quando ha scritto queste cose. Noi quando leggiamo il Vangelo abbiamo purtroppo la mancanza di tutto l'anno, non conosciamo bene l'antico, per cui ci sembra che l'evangelista abbia scritto quel punto. Chi conosce bene l'Antico Testamento, quando sentiva una frase come questa, quando gli dicono fate il sabato, subito gli dicono rete, perché già qualcosa del genere è stato detto precedentemente, in questo caso nel libro dell'Esodo, o quest'altra frase non fate secondo le loro opere, questo è stato detto praticamente uguale nel libro dell'Esodo. Quindi avevano sicuramente una capacità molto più abile di individuare i testi che non la nostra, di cui possiamo dire del nostro Testamento ignoriamo tutto o quasi tutto. Ebbene, nel libro dell'Esodo abbiamo in questa frase, nel capitolo 24, versetto 7, la professione di fede del popolo quando Mosè gli ha consegnato le tavole della legge. Cosa dice il popolo dopo che viene fatto questo rituale di consegna? Quanto il Signore ha detto, noi faremo e eseguiremo, o faremo esattamente il testo dice, e ascolteremo. Quindi l'importanza viene data al fare, cioè noi vogliamo mettere in pratica quello che Dio ci ha detto e poi continuiamo ad ascoltare la sua parola per comprenderla sempre meglio. Questo è tipico anche di tutta la, possiamo dire così, il modo di intendere la religiosità ebraica, cioè che tutto è impostato sul fare, perché altrimenti tu rischi di cadere nella contraddizione, e dici tante cose ma non fai niente, no? Quindi la professione di fede di Israele veniva così, quanto il Signore ha detto, noi faremo e eseguiremo. Quindi queste parole di Matteo 23 stanno ricordando questa professione di fede, il popolo si è impegnato attraverso questa professione a vivere secondo quella legge che era stata data da parte di Mosè. Ma c'è ancora un'altra frase, perché possiamo dire che l'importante è il fare, ma dopo il versetto 3 dice, questi dicono ma non fanno. Quindi i farisei, gli scrivi, tradiscono proprio quello che era la professione di fede del popolo. Loro dovevano fare e seguire, ascoltare, ma Dio dice questi dicono ma non fanno. Ed è lo stesso che Gesù ha ricordato già al capitolo 7 del Vangelo di Matteo, non chiunque mi dice Signore, Signore entra nel regno. Quindi questi dicono Signore, Signore, ma non fa, cioè non chiunque gli dice Signore, Signore, ma fa la vostra realtà. E poi c'è un'altra seconda frase che a me ci interessa, presa sempre dal libro dell'Esodo. Quando il popolo sta per entrare nella terra promessa, Dio gli dà questa indicazione, parlando delle divinità, degli idoli che troverai in questa terra. Tu non ti prostrerai davanti a loro, i loro dei, e non li servirai. Tu non farai secondo le loro opere, ma dovrai demolire e frantumare le loro schede. Quindi nel libro dell'Esodo noi troviamo una frase che ricorda esattamente questo invito, questo avviso che la Gesù ha comunità di non fare secondo le loro opere. Cioè Gesù sta paragonando i scrivi farisei a questi che erano proprio gli idolatri, che con i loro idoli combinavano un sacco di guai e ingannavano e manipolavano e distruggevano la vita del popolo. Quindi vedete, in questo versetto, se noi teniamo come retroscena appunto il libro dell'Esodo, vediamo che si comprende meglio quello che Gesù sta dicendo alla folla e ai discepoli. Quindi non è un invito a dire va bene, anche se questa legge è tutta falsa, voi fate, no, no, non è possibile che questo sia così. Perché di questa gente non bisogna prendere nulla, perché loro sono i primi che hanno tradito la fedeltà a Dio e i primi che si presentano come quelli che comandano al posto di Dio, cioè i veri idolatri. Quindi non fate secondo le loro opere. Allora, con questa premessa, Gesù passa all'attacco, nel versetto 4, dicendo in che modo queste persone fanno delle opere che noi non dovremmo ripetere in nessun modo, al versetto 4. Legano, ecco le opere di questa gente, legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle degli uomini, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Vedete, in questo Vangelo abbiamo un testo bellissimo, il Vangelo di Matteo, dove Gesù, vedendo le cose che sono veramente a terra, li invita ad andare da lui. Vangelo di Matteo al capitolo 11, 28, 30, si dice venite a me voi che siete affaticati e oppressi. Ma affaticati e oppressi da che cosa? Da un modo di vivere, da un insegnamento, da una dottrina che rende la vita impossibile, di una pesantezza veramente insopportabile. Allora Gesù, in questo capitolo 11 di Matteo, cosa sta dicendo? Sbarazzatevi di questi pesi inutili che la religione ha messo sulle vostre spalle e venite da me affinché ritrovate il respiro. Gesù dirà prendete il mio giogo, il mio dono, giogo e non c'è leggero, cioè il giogo è l'impegno a vivere come lui ci insegna, creando con gli altri rapporti di vera fraternità e di vera pace. Comunque ora viene rivelato chi sono quelli impongono questi pesi insopportabili, che sono quelli che rendono la folla, la gente, in un stato di confida, di prostrazione totale. Ecco, sono questi scribi farisei che impongono i pesanti fardelli. Mi pare che Alberto abbia letto anche il testo di Atti 15, 10, in questi giorni comunque, Pietro dirà all'assemblea, proprio ricordando queste parole di Gesù, perché vi ostinate a imporre sulle spalle dei discepoli dei pesi che noi, i nostri padri, sono mai riusciti a portare. Quindi lo stesso discorso che si trova poi nella prima comunità di Pietro, come tutto quello che viene dall'insegnamento degli scribi farisei non è altro che un peso insopportabile che nessuno mai è riuscito a portare. Cosa si intende che questo peso insopportabile anche quando questi giorni si parla del peccato, inteso come la tradizione della legge di Dio, cioè tutti quell'insieme di norme che noi dobbiamo osservare per applicarci la benevolenza di Dio, ma che non hanno assolutamente alcuna incidenza a livello sociale o a livello, possiamo dire, nel nostro rapporto con gli altri. Quindi non è tanto il dire d'accordo che uno può uccidere o può rubare o può fare chissà con l'angheria, questo ovviamente non si tratta di questo, ma in quella cultura, abbiamo visto anche questa mattina parlando delle norme di purità, era peccato mangiare senza lavarsi le mani, toccare un lebroso, toccare un malato, avvicinare una donna con il mestruo, mangiare cibi impuri, visitare un pagano, che ne so, tantissime cose rendevano la vita dell'uomo impura, quindi il peccato. Questo è un peso insopportabile, alla fine, che rende la vita completamente difficile. Perché se io mi devo ricordare di tutte queste norme, di chi posso o non posso avvicinare, cosa non posso o non posso toccare, o mangiare quello che volete, la vita ovviamente diventa invivibile. Allora Gesù dice che questa gente non solo ha sovraccaricato il popolo di questi beni insopportabili, ma non muovono un dito neanche per aiutarli. Cioè, perché tutto deve essere in funzione di se stessi. Alle autorità religiose, che la gente crede nell'osservare queste norme, non gli importa proprio niente. L'importante è che le norme vengano rispettate. Questa è la fondamentalità che la religione elabora continuamente e lo fa con una, possiamo dire, con un certo senso di anche di mistero, di attrazione, di, non so, quello che volete, che la gente poi ci casca, questa è la cosa più grave. La gente dice, ma anche se dobbiamo soffrire, è questo che i nostri capi ci dicono, che dobbiamo comunque crepare, anche se loro ci lasciano nel nostro disagio pieno e totale, no? Quindi non soltanto impongono questi pesi, ma non fanno nulla, non muovono un dito per liberarli o per aiutare la gente a portarli. E continua Gesù ancora, ricavando la dose, quali sono le opere che non bisogna fare. Tutte le loro opere, tutto quello che fa parte della vita di, questa, di questo gruppo, le fanno per essere ammirati dagli uomini, allargano i loro filatteri e allungano le frange. Vedete, le opere in fondo contano poco, quello che conta è la loro abilità, la fama, l'ammirazione che questo può creare davanti agli altri. Per cui si potrebbero fare anche opere buone, possiamo dire, ma l'intenzione non è che questo sia un bene per l'altro, ma che aumenti il mio prestigio davanti agli altri. E sappiamo che anche con questo modo di intendere le opere si possono commettere anche tanti abusi. E magari uno fa anche una bella figura, però in fondo sta sfruttando il dolore dell'altro per mettere sempre più in mostra lui. Io personalmente ritengo una mancanza di rispetto, di dignità, una attentata alla dignità dell'altro, quando queste persone magari non pensano che facciano buona fede, si fanno fotografare con gente che sta male, con gente che sta morendo, con gente che vive nella merda o nella miseria di mela. Cioè, a me sembra questa una mancanza di rispetto verso questa persona, questa gente che sta tanto male, perché ovviamente dimostra davanti a tutti perché io vado ad aiutarli. Questo mi sembra che non sia giusto, comunque però questa è la mia visione personale. Allora, che cosa fanno queste persone? A noi ci può sembrare una cosa molto del tutto secondaria, perché non sappiamo né in questi filatteri, né in queste frange che cavolo siano. Comunque sono sempre insegne religiose, cioè come si fanno a ammirare dagli uomini? Atteggiandosi, manifestando una maniera anche di essere, indossando delle insegne che creano questa divisione e che suscitano l'ammirazione. Bisogna creare questo senso del, possiamo dire, il mistero del sacro, qualcosa che ci attira molto. Guarda come si veste questa persona, non è normale vestirsi così. Se uno si veste in questa maniera vuol dire che qualcosa di importante, qualcosa alla quale noi dobbiamo tenerci molto, perché sono persone che hanno qualcosa che noi non abbiamo e che rappresentano qualcosa alla quale noi comuni mortali non possiamo mai accedere. Quindi la sindrome di queste persone, possiamo dire, è la sindrome dell'esibizionismo religioso, cioè usano tutte le loro insegne, ostentano queste insegne per attrarre l'attenzione e per così ancora attirare e creare l'ammirazione da parte delle gente. Comunque Gesù fa un'idea di guardia su questo atteggiamento da parte dei rappresentanti appunto dell'istituzione religiosa. Gesù dice: attenti voi nella comunità, perché l'ostentazione di queste insegne religiose non serve ad altro che a nascondere la propria povertà interiore, perché non c'è nulla davanti, ma soltanto da aumentare, da incrementare il mio essere davanti a te. E tutto quello che si fa, appunto come ricorda il Vangelo, è per che questa mia immagine, il mio prestigio, aumenti sempre di più. I filatelli erano degli oggetti che si usavano per la preghiera, erano delle scatole di legno che si mettevano sulla testa, sul braccio sinistro, ricordando alcuni precetti della legge dove si diceva che questa legge doveva stare vicino alla testa e vicino al cuore. Erano delle cose che potevano servire per una certa pratica religiosa, ma all'epoca di Gesù, però oggi andate a Israele, li vedrete nel muro del fianco, tutti questi con quelle scatole di neve legate sulla testa e sul braccio. Quindi non è dire che noi siamo veramente osservanti, noi ci ricordiamo e viviamo secondo tutti i comandamenti della legge. Gesù ha ricordato a quel giovane che i comandamenti che facevano entrare nella vita erano quelli che precavano un bene all'altro. All'epoca di Gesù i comandamenti erano 2613 precetti, per cui difficilmente uno riusciva a ricordarsi o a seguire tutte queste cose, magari trascurando le cose più importanti, come dice Gesù, e osservando le cose assolutamente minime. Allora, questi filatteli, dice l'Evangelista, che li allungano, nel senso, li allargano, scusate, nel senso che li portano sempre, perché si indossavano soltanto per la preghiera del mattino e della sera, vuol dire che questa gente, per farsi vedere come dei veri religiosi, dei veri osservanti, uomini di preghiera, portavano questi insegni tutto il giorno. E lo stesso le frange, che ricordavano appunto questi 613 comandamenti, li mettono bene in mostra per far capire che loro stanno praticando e osservando tutta la legge. Ecco, Gesù non si lascia impressionare da questo ostentare le insegne religiose, le insegne sacre, e invita la sua comunità e anche la folla che l'ascolta a fare altrettanto. Perché vedete, il potere ha bisogno soltanto di questo. Il potere ha bisogno di essere ammirato. Questo è quello che mantiene il potere nel suo stato, possiamo dire, di massimo prestigio. Quando gli si toglie la questione, quando non gli si dà alcun credito, quando uno non è neanche interessato a queste cose, il potere non sa che mostrarsi, e questa è la sua fine, inteso come manifestazione delle proprie prerogative, dei propri privilegi. Quindi ci sta dicendo proprio di non dare attenzione, di non lasciarsi impressionare, ma di comprendere che tutto questo appunto lo fanno per attirare l'attenzione e per fomentare l'ammirazione nei loro confronti. Paolo, nella lettera di Colossesi, dà lo stesso, che tutti questi atteggiamenti religiosi sembrano avere una parvenza di religiosità, ma ad altro non servono che a soddisfare la propria ambizione. Quindi anche questa denuncia che ha fatto Paolo nei confronti di quelli che sono molto attaccati alle proprie pratiche religiose, che in fondo non fanno altro, non è altro che soddisfare la propria ambizione, cioè io prego, io mi impegno, io vivo in un certo modo che più ma neanche lontanamente potrei fare. Quindi tra te e me c'è sempre una distinzione, una divisione netta. Continua Gesù, amano il primo posto nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe. Ecco, questi scribi farisei cercano di consolidare il proprio potere anche attraverso il prestigio personale, per cui loro che detengono i titoli, come vedremo subito, di maestri e di guide religiose, hanno bisogno che questa dottrina, questo loro modo di presentare l'insegnamento, sia riconosciuta da tutti come avendo i posti riservati sempre nelle sinagoghe e nei conviti di Vangeli. Questo è un po' curioso perché i primi posti nelle sinagoghe erano quelli più staccati dalla gente, in modo che la dottrina si poteva, possiamo dire così, spiegare meglio. Quindi per la dottrina sempre essere staccati in un posto di rilievo, sicuramente un po' in alto, mantenendo le distanze. Per i banchetti i primi posti erano quelli più vicini all'anfitrione, quindi quando si trattava di mangiare, di farsi un bel banchetto, non si prendevano i posti distaccati da dove si stava, proprio i primi posti dove si mangiava meglio. Quindi è una maniera un po' anche così ironica di dire come tanta religiosità nasconde poi anche tanta ambizione e tanto, possiamo dire, voglia di soddisfare i propri interessi. Allora dice Gesù che questa gente proprio vive di questo ostentare il sacro, di essere questi rappresentanti o attori del sacro, chiamiamoli così, e che loro non possono fare a meno di questo. Dice l'Evangelista, amano, cioè loro, la loro vita è tutta impostata a questo, a raggiungere questi luoghi di prestigio, questi luoghi di prestigio, e che possano sempre ammirati e considerati come le persone più importanti all'interno della società. E continua ancora il versetto 7, amano anche le riverenze nelle piazze, come anche sentirsi chiamare dagli uomini bravi. Allora il dominio, i capi religiosi detengono, questi scribi farisei, invade ogni ambito della vita sociale e religiosa, dalla casa, i primi posti del banchetto vengono dati a loro, dalla sinagoga, il posto di onore per la dottrina ottengono loro, e anche nelle case, dove chi li incontra deve fare un saluto con tutta la riverenza, tutto il bacciamano o tutto quello che volete, per dire tra lei e me c'è una differenza abissale. Noi non potremo essere mai uguali, perché lei sì che è una persona importante, non gli stiamo niente, però siamo contenti di avere persone importanti come lei vicino a noi, che non valiamo nulla. Questo è proprio tutto il meccanismo che si crea con queste riverenze e con questi saluti. E poi in Oriente in particolare il saluto era molto importante perché indicava la categoria sociale alla quale si apparteneva. Per cui ecco lo ostentare in segno religioso. Chi poteva sapere che tu eri un capo se ti presentavi in un modo del tutto neutro? Bisognava mettere in mostra questo segno, perché questo garantiva il saluto, la riverenza e l'ammirazione da parte della gente. Tante volte noi che vestiamo normali, normalmente parlo.
Ma neanche come possiamo sapere che non crede?
Me lo chieda e glielo dico. Non vedo il problema, cioè la gente ha bisogno di queste divise, ma la divisa, da un certo termine, dividere è contraria alla proposta di Gesù di creare una comunità di persone che hanno gli stessi diritti, la stessa dignità e la stessa uguaglianza. Ecco, questi saluti si accompagnano dallo seguito da parte del popolo che gli rivolgono il titolo di rabbi. Il termine rabbi viene dall'ebraico ovviamente, rab vuol dire grande, e rabbi sarebbe il possessivo mio grande. Noi potremmo tradurre monsignore, mio signore, sarebbe questa cosa. Quindi grande denota un'autorità nei confronti degli altri e soprattutto ha il significato di maestro, colui che può anche insegnare, che ha l'autorità per insegnare e che sicuramente rende queste persone di un grado superiore al resto dei comuni mortali. Quindi il titolo di Rabbi era quello dato agli studiosi che dovevano spiegare tutte le prescrizioni della legge, quindi sicuramente agli scrivi veniva dato questo titolo di Rabbi. E continua allora Gesù, dopo che ha spiegato come la situazione che riguardante questi capi religiosi, ora si rivolge ai discepoli. Ma voi non fatevi chiamare capi, perché il vostro capo guida è solo il Cristo. E, scusate, ho saltato un versetto, al versetto 8, scusate. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Ecco, questo è il centro dell'insegnamento di Gesù da cui siamo partiti questa mattina. Gesù rivendica per sé, lui è l'unico che può dare un'interpretazione esatta della legge. Non abbiamo altri interpreti della legge se non il Cristo, quindi in questo senso lui viene chiamato maestro. E non permette, chiede ai suoi, non permettere di venire chiamati così, ma è nel senso di essere loro quelli che danno l'interpretazione. Decido io per te che cosa tu devi fare, ti dico io che cosa la legge dice per te. Quindi è Cristo l'unico che detiene questo ruolo, perché lui lo detiene non per creare divisione, ma appunto per creare il più comunione possibile tra le persone. E nella comunità allora il distintivo è quello della fraternità. Voi siete tutti fratelli. Quindi Gesù più chiaro di così non poteva essere. Purtroppo le cose più chiare e più ovvie del Vangelo sono quelle che meno prendiamo così nella nostra vita della vita. Sembra una cosa, cioè, priva di senso, perché la cosa più ovvia, la cosa più chiara, noi non la prendiamo in considerazione. Diciamo, allora veramente abbiamo la testa di boccia proprio, perché se queste cose non le capiamo, figuriamoci le cose più complesse che ci sono nel Vangelo. Ma c'è sempre un motivo perché queste cose non si vogliono capire. Allora Gesù, in questa risposta che dà ai discepoli, lui dice che è il maestro, ma non dice che è il rabbi, che questo è interessante, nella rivolgendosi ai discepoli, voi non fatevi chiamare rabbi, lui non aggiunge per uno solo il vostro rabbi, ma per uno solo il vostro maestro. Lui preferisce questo termine che riguarda più un ambito più vasto, non soltanto quello legato alla tradizione giudaica del rabbi, ma proprio maestro come colui che ti insegna la mente come devi vivere, chiunque tu sia, anche se sa conoscere la legge di Mosè, in questo senso. E non chiamatevi, andiamo ancora, finiamo un po' questi versetti, poi facciamo l'intervallo, non chiamatevi tra voi padre sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo. Quindi non ci sono maestri, se non l'unico che è Cristo. Non ci sono padri, ovviamente qui i padri, come spieghiamo questa mattina, riguardano i trasmettitori della tradizione, questi capi religiosi che loro ambivano questo ruolo di essere coloro che trasmettevano e imponevano agli altri questa tradizione, appunto perché l'unico che può dare all'uomo un modo di intendere la vita che lo renda una persona capace di vivere bene è il padre del cielo. E come si diceva questa mattina, io non posso chiamare nessuno padre su questa terra, se non il padre biologico, l'unico, il padre biologico, quello sulla mia carta di identità, soltanto questo è stato mio padre. E siccome io ritengo che la vita che mi dà mio padre è una vita limitata, perché questa vita biologica finisce con la morte, posso chiamare padre colui che mi comunica una vita capace di superare la morte. E questo soltanto il padre del cielo, non ci sono altri che possono fare questo. Quindi noi non dovremmo usare questo titolo applicato a nessuna persona, perché è improprio, perché non denota la funzione principale di questo titolo, cioè del comunità di vita. Quindi Gesù è molto chiaro su questo. Sulla terra il padre è colui che trasmette la vita fisiologica e anche la tradizione, ma questo condiziona la vita del figlio, come abbiamo detto questa mattina. Ecco, l'unica autorità che può dare veramente vita piena è quella del padre del cielo, colui che non comanda ma mette la propria vita al servizio degli uomini, comunicando proprio la propria vita. E concludiamo, non fatevi chiamare capi, guide, perché il vostro capo guida è solo il Cristo. Questo termine ha il significato appunto di duce, di conduttore, di colui che traccia il cammino, colui che indica la strada. Quando Gesù ha chiamato i discepoli, nella vocazione, la chiamata dei discepoli, lui li ha invitati a seguirli, quindi il posto del discepolo è sempre dietro al maestro, non davanti, indicando la strada da seguire. E Matteo afferma che l'unico capo della comunità è Cristo, e chiunque voglia precederlo o prendere il suo posto per farsi guidare gli altri, non è più con il Signore, ma con il Sara. E il Sara è quello che propone altre vie, altre strade, che sono in opposizione a quella di Cristo. Allora vedete per tre volte, il numero tre si ricorda sempre l'assoluto, in questo senso un divieto assoluto, Gesù insiste nel non adoperare titoli onorifici all'interno della comunità. Ciò significa, quando l'autore del Vangelo insiste in questa maniera così tassativa, che il rischio di stabilire rapporti con gli altri mediante il dominio di alcuni, quelli che si fanno chiamare, e la sottomissione di altri, quelli che amano chiamare, questo rischio è sempre presente. Allora Gesù conclude dicendo, ma il più grande tra voi sia vostro servitore, chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato. L'antidoto per superare questo rischio qual è? Gesù lo dice chiaramente, quello di mettersi liberamente e per amore al servizio del mondo. Non soltanto in questa maniera possiamo dimostrare che queste parole di Gesù hanno intaccato, hanno preso radici, ci hanno veramente, le abbiamo prese sul serio. E Gesù dice che proprio chi fa questa scelta ci pensa il Padre a innalzarlo, cioè chi fa della propria vita veramente un dono, si impegna con la propria vita a rendere migliore quella degli altri, ci pensa il Padre a innalzarlo, cioè perché è questa la fisionomia del Padre di abbassarsi perché gli altri possano salire. Ma non possiamo mai sostituirci a questo Padre quando il nostro atteggiamento è proprio l'opposto, quando siamo la paternità o il titolo di maestro o il titolo di guida, non per innalzare gli altri, ma per essere sempre più soffocati possibili. Qui l'unico che capisce sono io, l'unico che comanda sono io, puoi soltanto dovete inseguire, basta, andrà tutto bene, mirate. Quindi Gesù mette in guardia la mia su questo, e uno potrebbe dire, allora se non ci sono titoli di mio onorificente, la comunità sarà un'anarchia totale. Non pensa anche allora al pericolo che corriamo se non ci sono queste gerarchie. Bene, possiamo dire che l'assenza di questi titoli comporta riconoscere che l'unico Signore è Gesù, l'unica guida, l'unico maestro, e questo porta a un impegno nel creare con gli altri rapporti appunto di fraternità piena, quindi senza alcun tipo di anarchia, nel senso di caos, di dominio o di combinare altri guai. Bene, ci fermiamo qua, grazie dell'ascolto in questa prima parte.